Che ne è stato poi di questo blindato? Lei fino a quando è rimasto nella piazza?
Ma io adesso con precisione non saprei dire, non molto, non molto, nel senso che io, se può essere utile questo va anche per la comprensione, chiaramente so che questo blindato è andato a fuoco, non ho ricordi precisi di aver vissuto questo immagine, anche perché noi comunque non moltissimi minuti dopo questa presenza in piazza Torino abbiamo scelto collettivamente di ritornare velocemente sul via Tolemaide e di tornare allo stadio Carlini, perché ovviamente le cose erano andate diversamente da quelle che erano le percezioni. Scusi, o le strategie.
Cosa significa abbiamo scelto collettivamente?
Nel senso che dal camion che parlava, dalle persone che parlavano, cioè ci sono delle cose in piazza che hanno sempre una forma ben identificabile, che sono anche le chiacchiere con alcune persone che si possono conoscere, ma soprattutto dalla voce di chi mi sembra almeno in quel momento parlava. Quindi ad un certo punto, non molto dopo il mio arrivo in piazza Torino, tanto che io non ho grandi ricordi a livello di lunghezza temporale là in piazza Torino, noi torniamo indietro.
Lei si è avvicinato al blindato?
Sì.
In quale contesto? Qual era la situazione che c'era su questo blindato? E perché si è avvicinato?
Il blindato era attorniato da persone. Io sono arrivato più vicino semplicemente per capire, ovviamente volevo capire se c'erano delle persone dentro, non so dire, istinto, chiaramente mi rendevo conto che se ci fossero stati dei carabinieri dentro la situazione sarebbe stata altamente critica, la dico proprio come dato oggettivo di percezioni. Mi sono avvicinato perché nel mio zainetto rosa avevo alcune bombolette. Se vuole sapere perché, le spiego anche perché le avevo. Io ai tempi soprattutto, che ero un po' più giovane, scrivevo spesso sui muri, quindi in diverse occasioni più o meno grandi, tese, eccetera eccetera, avevo dietro con me delle bombolette, perché mi piaceva scrivere, magari anche firmandoci, per stampare, fotografare la nostra presenza nei cortei fuori da Padova, fondamentalmente, più che a Padova. In quel momento io ero reduce da forse un minuto, due minuti, da una situazione assolutamente inimmaginabile per me. Ero di nuovo nel corteo e per me era la fine di un incubo, la fine di un vero e proprio incubo. In quel momento, il giudizio che poi ne do io a qualche anno di distanza chiaramente può essere diverso, in quel momento io, avendo anche in testa un'immagine che adesso di cui le parlerò, ho pensato di, sincerandomi, e lo dicevo prima, che il blindato rappresentasse un oggetto inanimato, quindi non fosse con dentro, e anche chiedendo insistentemente in giro che non ci fossero dentro dei carabinieri, perché altrimenti forse mi sarei neanche avvicinato, l'ho immaginato come un muro particolarmente simbolico su cui scrivere una frase. La frase che ho scritto rievoca un volantino innanzitutto che noi abbiamo distribuito per tutto l'anno del 2001, e rievoca una immagine molto famosa, molto conosciuta e appunto in termini di immaginari che si stavano creando in quel periodo assolutamente simbolica per tutti, che era l'immagine degli scontri di Seattle, dove un manifestante su un muro aveva scritto "We are winning". Quindi in quel momento, insomma, la mia propensione giovanile al fatto di scrivere, la mia percezione di quel momento in cui ero uscito fuori, avevo riconquistato i miei compagni.
Insomma, era un modo per firmare la conquista di un oggetto senza
non era la conquista, era un modo per in qualche modo rievocare, ripeto, grazie a quello slogan, un immaginario che un ragazzo di 21 anni in quel momento, avendo visto quello che era successo a Seattle e prendendo Seattle come riferimento delle nostre contestazioni, perché era, come ben sapete, è da lì che inizia questo ciclo di mobilitazioni, era un modo per così immortalare, un modo per dare un contributo in quel momento evidentemente molto più emotivo e irrazionale che strategicamente pensato, perché altrimenti insomma, non si capirebbe, rievocando, ripeto, una frase che simboleggiava la mobilitazione contro la globalizzazione. È chiaro che solitamente è sui muri che noi o sulle striscioni che scrivevamo queste cose. Quel momento, lo sbloccarsi quella situazione, la mia emotività molto molto accesa eccetera, mi hanno fatto immaginare quella camionetta vuota e ormai attorniata dalle persone più o meno in balia dei manifestanti come un muro su cui scrivere. Questo ovviamente mi è scattato laddove è stato un momento in cui ho ricordato di avere le bombolette e quindi in quel momento ho fatto un gesto la cui decisione è partita in quell'istante e si è svolto in quei minuti lì.
Mi scusi se non ho capito male, rispetto alla situazione precedente, quando lei ha parlato di via Casaregis, lei ha definito se stesso come uno spettatore sostanzialmente di quello che stava succedendo.
Non ho detto questo.
Lei aveva tenuto poi qualche comportamento materiale, tra virgolette, in qualche modo analogo a quello degli altri manifestanti.
Avevo aiutato alcune persone a spingere i cassonetti.
Aveva lanciato dei sassi?
Ho lanciato un sasso. E che ricordo anche a che punto l'ho lanciato e ricordo anche di non averne lanciati altri. E, se vorrei sapere, l'ho lanciato, penso, pochi istanti dopo la carica della polizia. In un momento in cui, come dicevo prima, quello che facevo in quegli istanti era dovuto al semplice stupore, incredulità e disorientamento di essere in una situazione non prevista dalle mie opzioni mentali, dalla strategia comune che c'era stata, eccetera, eccetera. Quindi io quel sasso l'ho lanciato, non ne ho lanciati altri, anche perché comunque in quel momento, anche fisicamente, ero col megafono e mi percepivo importante per altri ruoli in quel momento, fino poi ad arrivare, come ho detto prima, all'incrocio, all'ultima fase con i blindati, in cui davvero...
Quindi lei dice, ho mosso qualche cassonetto, ho tirato un sasso, ho fatto la scritta. Cioè, ho avuto la sfortuna di essere stato ritratto in tutte esattamente le condotte materiali che ha fatto.
Di essere?
È stato ritratto solo in tutte le condotte materiali che ha fatto, voglio dire, tutte le cose che ha fatto sono quelle delle fotografie.
Sì.
È una domanda.
No, anche
sfortunato, nel senso che uno fa tre cose tre fotografie su quello.
Allora, una sfortuna, la definire in altri termini, se uno ha un progetto, ha la strategia di un certo tipo, chiaramente fortuna e sfortuna giocano molto, molto poco. Il discorso è stato diverso, che come ho ben specificato, la chiarissima decisione o la chiarissima percezione mentale nostra era di arrivare alla stazione Brignole. Questa era la percezione. Essere caricati e trovarmi da solo in una città che non conosco, con poche persone intorno a me, innescano chiaramente una fase concreta dentro la quale possono esserci quegli elementi in cui la razionalità e la calma si perde, perché altrimenti, mi faccia finire per favore, perché le rispondo proprio alla sua domanda, altrimenti se non fosse stato un problema di fortuna o sfortuna, come dice lei, ma io avessi commesso sistematicamente atti del genere, ok? Allora sarebbero stati, oltre che ripresi, avrebbero fatto parte, come dicevo prima, di una strategia, ma non penso che uno stratega, anche uno stratega di basso livello, non va a fare una cosa del genere sistematicamente con in mano un megafono, per dirle una, visto che ovviamente la mia parola è in questo momento per dire un elemento anche materiale.
Ma io ho fatto semplicemente una valutazione matematica, nel senso che lei tre cose ha fatto, tre cose sono state fotografate, non è che ho fatto le altre valutazioni.
Se lei vede, siccome abbiamo il piacere di avere l'intera ricostruzione, in cui in tutte le fasi di quegli scontri io sono ripreso dall'inizio alla fine, in tutte le fasi, senza buchi di nessun tipo, e lei vedrà che nella 99% di questi casi ciò che si vede da questa persona attaccata a questo megafono, che lì adesso voglio dire a distanza di anni mi chiedo anche perché non l'ho mollato giù, ma questo per avere anche correre, avere più libertà. Si vede una persona che si trova in una situazione non prevista, disorientata, che cammina e che nella primissima fase in cui avviene la cosa lancia un sasso, e nella fase finale, quando riconquista la manifestazione, fa un altro gesto che è, ripeto, da me è stato percepito in quel momento non certo un assalto a una camionetta, perché sono andato a scrivere una frase, ma un momento forse anche di debolezza, forse anche di debolezza. Per cui, guardi, ci sono tutte le, quello che io faccio in quelle occasioni, lo ricordo e l'ho rivisto. Oltre ad aiutare alcune persone a spingere i cassonetti, a posizionarmi dietro i cassonetti, a cercare di urlare in giro, a dire alle persone di stare insieme e poi di vagare disorientato per minuti e minuti, è quello che io ricordo, è quello che si vede, quindi così, insomma, si tratta proprio di sfortuna, evidentemente.
Senta, dopo la situazione di Corso Torino, dell'incrocio con Corso Torino, lei dice c'è stato in qualche modo un passaparola, lei ha parlato di voci, di altri megafoni, un richiamo, eccetera, eccetera, per cui lei dice io e le persone, eccetera, siamo ritornati verso il corteo, verso le Tolemaide.
Sì.
E da lì poi lei dove è andato?
Ecco, io ho vissuto una fase nella risalita di via Tolemaide di cui, tra l'altro anche la prima volta che ne parlo, anche perché non è mai stato in mezzo anche troppo alle questioni processuali, eccetera. E nel ritorno in via Tolemaide c'è stato un momento in cui per 5 minuti, per pochi minuti, il corteo si è rifermato a metà via Tolemaide, da quello che ricordo io. Questi sono proprio puramente i miei ricordi, perché io non ho anche mai visto immagini o materiale fotografico di queste cose. Ricordo un idrante che risaliva via Tolemaide spingendosi in su, e ricordo una situazione che tra le varie mi ha colpito maggiormente, che è quella per cui adesso io da via Tolemaide in su non ho più fatto ricostruzioni, per cui le dico quello che le direzioni. Risalendo, quando ormai avevamo chiaramente deciso, tanto che io ero nella parte più, a quel punto più bassa del corteo che risaliva, quindi ero chiudevo in qualche modo, la mia posizione era quella di chiusura lì, ovviamente per lo stesso motivo di prima, perché volevo riprendere un po' in mano quello che poteva essere il mio ruolo positivo, per quanto possa essere uno in quelle situazioni, quello di cercare di capire, di vedere che non ci siano persone da sole, che, insomma, che tutti rientrino al Carlini. E là ci sono state alcune cariche della polizia che ha lanciato anche dei sassi, ripeto, laddove ormai arrivati sopra la salita di via Tolemaide, noi eravamo evidentemente diretti a tornare allo stadio Carlini. Io sono stato colpito da un sasso della polizia, sono caduto, tra l'altro stavo probabilmente per essere anche preso, perché la polizia caricava, lanciava dei sassi e poi avanzava per cercare di prendere delle persone. Io correndo...
Ricorda solo arretramenti dei manifestanti in questa fase, o ci sono anche delle fasi in cui voi siete avanzati aggredendo e arrivando a contatto con le camionette dei carabinieri?
Assolutamente mai. Da quando,
nel senso che non è successo, che lei non lo ricorda?
Da quando noi siamo andati via, ritornati da Piazza Torino in su, in via Tolemaide, a parte alcuni momenti in cui c'era un fronteggiamento, però c'eravamo noi, c'era una leader, questo idrante, non ricordo. Ricordo bene le fasi, ma dentro questi ricordi non ricordo più di aver vissuto momenti di scontro, di lanci, di cariche, eccetera. Ricordo invece poi, una volta risalito via Tolemaide, una successiva carica della polizia, dei carabinieri, che avviene quando noi siamo tutti girati.
Scusi, parliamo di via Tolemaide o Corso Gastaldi, per capire, nel senso che sono...
Io le posso dire...
No, nel senso che stavo cercando di... Ha idea di, per esempio, se c'era una macchina bruciata in qualche punto?
Non ricordo assolutamente una macchina bruciata in quel frangente.
Non bruciata in quel frangente, nel senso che collocata in un certo posto, magari vista quando si è
sceso. Una macchina bruciata, collocata in quello spazio, in quel frangente.
C'erano dei portici.
A che? Quando? Quando succede
cosa? Sto cercando di capire a quale
quando?
Carica il momento,
quando?
A quest'ultima carica a cui lei fa riferimento. Per cercare di capire in quale luogo la colloca e in quale
ricordo,
momento questo si è verificato.
Ricordo.
Per quello che le sto facendo delle domande di questo genere.
Certo, lo immagino.
Cioè per capire in quale posizione della strada
certo,
questa carica si sarebbe
prima,
verificata.
Certo, purtroppo, mentre per i fatti che riguardano via Casaregis e via Ivrea, io posso anche ricostruire in maniera migliore perché poi ho cercato anche... Per quella fase, visto che avviene anche molto dopo, con la stanchezza, eccetera, i ricordi sono un po' più vaghi. Ricordo che, superata la salita di via Tolemaide, per darvi un riferimento, risalendola alla sinistra c'era un muro alto, dietro il quale c'era, penso, la ferrovia, perché si diceva che c'era la ferrovia. Quindi, insomma, la strada via Tolemaide, quello che io intendo, perché poi io non so geograficamente dove finisce via Tolemaide e dove inizia un'altra via. So che quella parte lì. Io ricordo che queste cariche avvengono quando abbiamo superato, diciamo, la parte di strada chiusa un po' da una parte dal muro e dall'altra parte da delle case abbastanza alte, quindi quando c'è sopra quella salita uno spazio che io ricordo come uno spazio più aperto, se vuole un'indicazione la più...
Senta, lei lo ricorda un autoblindo della polizia che colpisce una macchina messa di traverso in via Tolemaide?
No, nella fase successiva io oltre all'idrante che avanza e noi che indietreggiamo non ho ricordi.
Lei ricorda il momento in cui è arrivato questo idrante? Quando se lo vede venire davanti?
Ricordo che noi siamo arretrati, ci siamo fermati, diciamo, io per dare un riferimento potrei dire forse un po' più su dell'altezza di via Casaregis. Così abbiamo un riferimento migliore per via Tolemaide. Ricordo che è stato un momento di stallo, durato anche un po', che si è rotto quando io ho visto risalire l'idrante che ha sparato acqua.
Però allora, scusi, mi sembra di capire che lei non ricorda alcun tipo di comportamento a contatto, tra virgolette.
No, a contatto no.
Fino a quello che poi ha riferito... che io le ho chiesto in qualche modo di cercare di collocare, che lei dice ricordo che non c'era più il muraglione della ferrovia.
E lì, ripeto, ci sono delle cariche, non c'è mai stato contatto, e lì per cariche intendo la polizia che avanza velocemente, intendo questo per cariche e, ricordo, questo particolare...
A quale distanza da voi?
Io direi... sempre costante e mai troppo vicina, 100 metri, non penso mai meno di 100 metri. Poi le ripeto, guardi, lì io mi giravo solo per cercare di capire velocemente, quindi non ho una percezione così chiara. Ricordo semplicemente che noi mentre andavamo via c'era i carabinieri con un passo più accelerato di una camminata e noi là mi ricordo che ci dicevamo intorno perché a questo punto, perché questa ulteriore cosa, finché poi io ripeto, sono stato anche colpito.
Senta, ancora un'ultima domanda. Sì. Lei ha saputo o è arrivata in qualche momento la notizia che fosse morto un manifestante o due manifestanti? Come è arrivato
sì.
In quel momento?
Esattamente alla fine di queste cariche. Di queste cariche. Quindi, quando la situazione era molto più tranquilla, non c'era più, noi non vedevamo più le forze dell'ordine, camminavamo verso lo stadio Carlini. Arrivata questa voce, non ricordo assolutamente.
Quindi
chi
dopo,
è la prima persona che
dopo queste cariche che lei ha riferito e le forze dell'ordine poi si fermano ad un certo punto,
sì.
Ad una certa posizione?
Non ricordo quando, però so che ad un certo punto noi non le vediamo più seguirci.
E voi continuate, è arrivato allo stadio Carlini.
Sì.
Ok, grazie, nessun'altra domanda.
Giusto su queste ultime cose che ha chiesto il pubblico ministero, tanto per appunto aiutare questa sorta di ricostruzione globale che stiamo facendo, vi farei vedere qualche immagine, è stata ripresa dall'alto, relativa appunto a questa ultima carica che sospinge il corteo verso lo stadio, che già si stava dirigendo verso lo stadio Carlini, e le chiedo se erano queste le immagini che ricorda.
Thank you.
è il reperto 236 già acquisito in udienza. Se non vede si può alzare.
Sì, quando parlavo del momento di stallo e poi della nostra ritirata, parlo di questo momento, io ero davvero molto vicino lì, fermo a guardare la situazione, e arretravamo lentamente perché poi gli idranti non c'erano state cariche in quel momento, particolarmente era molto lenta la...
Quindi la via alla quale faceva riferimento prima, quella che lei ha detto più larga, può essere questa, cioè la situazione è questa.
La situazione è questa, e quella a cui mi riferisco è quella successiva di noi che veniamo seguiti dalla polizia, avviene più su, semplicemente più su.
Va bene. Lei rimanga ancora un secondo, dico, le faccio vedere le immagini che intendo mostrare. Rimanga pure lì, così guardiamo tutte le immagini in una volta e evitiamo di fare avanti e indietro. Lei ha detto che a un certo punto nella fase, diciamo quella tra via Casaregis e via Invrea verso Piazza di Monda, lei cercava di così coordinarsi con le altre persone per tornare su via Tolemaide. Lei, le faccio vedere adesso un'immagine relativa appunto a una situazione in cui ci sono dei cassonetti. Vorrei che lei mi dicesse se si riconosce, se ci può dire perché quei cassonetti erano stati posizionati lì e si sentono delle frasi, se una di queste è stata pronunciata da lei e che cosa dice.
Sì.
È il video numero 3 del DVD personale relativo alla posizione di Firuzzi, minuto 1 e 11.
Posso...
parte il video, così lo vediamo.
Ah, c'è il video.
Abbiamo un problema tecnico con l'audio. Possiamo fermare?
Sì, mi
si
riconosco.
Ricorda la situazione?
Mi riconosco, ma sono quello col, insomma, col salvagente, lo zainetto piccolo, e questa è una fase in cui, è quella di cui parlavo prima, in cui c'è stato un momento di stallo. Questo è successivamente dopo, pochi minuti dopo la carica, quindi noi indietreggiando arriviamo qua, siamo in pochi e rimaniamo fermi. Ad un certo punto vediamo i carabinieri posizionarsi. Io qua non ho fatto particolari cose perché semplicemente cercavo di capire come si poteva evolvere. Come vedete sono dentro via Olivera, quindi come dicevo prima non facevo fatica a capire anche quali potessero essere altre situazioni possibili di fuga, di spostamento. E qua vabbè, mi riconosco anche la mia voce perché avevo sentito una persona che, quella persona che insomma, mi sta vicino, che io non so chi sia, ma ricordo di averla avuto vicina nelle immagini, che davanti all'inizio di un lancio di sassi che avviene in quella situazione, con la polizia posizionata all'incrocio e noi fermi là, e io che riprendendo quello che stava dicendo quella persona urlo, girandomi verso l'altra gente, di non lanciare sassi, perché evidentemente superato il momento iniziale in cui io quel sasso sfortunatamente documentato l'ho lanciato, a quel punto mi rendevo conto che con un po' più di calma, un po' più di razionalità, di certo non era né una strategia né tantomeno un modo di fare da me normalmente assunto, quello di cominciare a lanciare i sassi, quindi semplicemente in quel momento mi sembrava fosse molto importante stare fermi. Non eravamo caricati in quel momento, non c'era una carica in corso, questa è anche la differenza tra un comportamento emotivo che potrei aver avuto io all'inizio con una carica in corso. Qua era una situazione ferma in cui non vedevano assolutamente, riacquisendo un po' più di calma rispetto ai primi istanti, né motivi politici, strategici, umani, tattici per fare un lancio di sassi, tanto che, ripeto, io sono rimasto fermo lì e non ho semplicemente urlato non lanciate, perché non mi sembrava, ripeto, sensato in quel momento, in mancanza tra l'altro di una carica o di un momento di particolare pericolo. I cassonetti, visto che mi è stato chiesto forse anche prima, erano stati posizionati anche perché nella prima carica, da cui io rimango fuori dal corteo, avevo visto chiaramente lacrimogeni lanciati molto molto bassi, molto molto bassi, per cui in quei momenti dava anche una sensazione migliore stare dietro un cassonetto che stare davanti alle forze dell'ordine.
Bene, le chiedo un'altra cosa. Lei diceva che in questa situazione qua dietro di voi avevate Piazza Limonda e che diciamo Piazza Limonda era libera. Allora, c'è un motivo per cui lei ha scelto invece che, diciamo così, sottrarsi alla zona dove c'erano degli scontri di riguadagnare via Tolemaide?
Guardi, questa è stata una delle cose davvero più difficili per me in quel frangente. È stata la cosa più difficile perché ho dovuto muovermi cercando di muovermi con le sensazioni prevalente e in mancanza di una conoscenza, ripeto, geografica di Genova, in mancanza della conoscenza delle persone che stanno con me in quel momento, la cosa, ripeto, emotiva prima che è venuta in mente è stata: ok, sono rimasto fuori dal corteo dove delle persone hanno individuato anche in me un responsabile. Questo era anche un doppio livello su cui io ero in difficoltà, perché non sapevo più niente degli studenti, anche molto più giovani di me, che con noi erano venuti a Genova. Quindi in quel momento la prima cosa che è emersa è stata: ok, sono uscito in questo modo da via Tolemaide, cerco di guardare in quella direzione perché so che in quel modo rientro su via Tolemaide. Mi rendo conto benissimo, alla luce soprattutto di anche un veloce sguardo sulla cartina geografica, che in una situazione in cui ci sono delle vie parallele e perpendicolari, uno dovrebbe perlomeno considerare l'opzione di, ripeto, anche la presenza di questa piazza dietro e non di una via, forse in me rendeva un po' più difficile. Comunque, ecco, anche questo ha inciso, io comunque volevo evitare di andarmene da solo per qualsiasi direzione, perché non preferivo stare in gruppo, insomma, fondamentalmente.
Ecco, un'ultima domanda per precisare. Lei a un certo punto, parlando delle cariche che avvenivano su via Casaregis e che non riproponiamo al Tribunale solo perché ne ha la vista ormai credo in tutte le salse, ha detto i blindati avanzavano in